Siamo tornati su Radio Magistra con AG Insights, la rubrica a cura di Arlati Ghislandi dedicata al diritto del lavoro e alla gestione delle risorse umane. Oggi affrontiamo un tema che rientra nella materia privacy, materia che abbiamo già trattato qui negli appuntamenti su Radio Magistra. Torniamo con l'analisi di un caso specifico, il caso InfoCert, e dedichiamo la puntata a il principio di responsabilizzazione e le conseguenze connesse al furto dei dati. Per questo motivo ho invitato ai microfoni di Radio Magistra Rosa Maria Bevante, avvocato ed esperta di privacy in Arlati Ghislandi. Ciao Rosa, grazie per essere qui e soprattutto per l'opportunità di analizzare nello specifico una tematica così attuale.
Ciao Camilla e grazie per l'invito. Sì, come hai detto tu, in questa puntata partiamo dall'analisi di un caso pratico. Il caso InfoCert, che offre lo spunto per parlare del principio di accountability o di responsabilizzazione contenuto nel GDPR, in quanto presenta numerose tematiche connesse alle conseguenze relative al mancato rispetto delle procedure in tema di privacy e al furto, alla distruzione, alla perdita dei dati, che, come noto, deve essere denunciato al garante per la privacy, imponendo anche un obbligo informativo nei confronti degli interessati, che devono essere adeguatamente informati in tal senso.
Sì, cosa è successo alla società InfoCert?
Allora, la società ha informato per il tramite di un suo comunicato che un suo fornitore, che gestiva in particolare il servizio di ticketing, è stato il bersaglio di un attacco informatico a causa del quale sono stati sottratti dei dati relativi a email e numero di telefono degli utenti. Tali dati poi sono stati messi in vendita su internet per poche migliaia di euro.
Com'è stato possibile questo attacco informatico?
Allora, non abbiamo ancora contezza delle modalità con cui il furto dei dati sia avvenuto, ma quello che qui interessa evidenziare è che, anche se la società ha precisato che il furto è avvenuto presso uno dei suoi tanti fornitori, questo non esclude anche la responsabilità di InfoCert in qualità di titolare dei dati dei propri utenti, secondo il principio di cui abbiamo detto prima, che è quello dell'accountability o della responsabilizzazione sancito dal GDPR.
Rosa, ci spieghi meglio di che cosa si tratta?
Il principio dell'accountability è uno, possiamo definirlo, uno dei capisaldi dell'impianto normativo della privacy enunciato dal GDPR, che affida ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative. Ma il titolare è solitamente coadiuvato da altri soggetti, che sono appunto i responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati, che devono trattare i dati sulla base delle linee guida del titolare. Quindi, ad esempio, nel caso InfoCert, se è vero che il furto è avvenuto presso un fornitore della società e pertanto un responsabile del trattamento dei dati, è altrettanto vero che ciò non esclude la responsabilità del titolare InfoCert, che aveva però il compito di vigilare affinché venissero minimizzati i rischi connessi all'evento che poi effettivamente si è verificato, il furto dei dati.
Ma come può avvenire questo controllo da parte del titolare?
Sì, questo è il grande tema che solleva non poche problematiche ed interrogativi su quanto effettivamente gli italiani e in generale noi tutti siamo consapevoli di quali possono essere le potenziali conseguenze relative alla perdita o alla distruzione dei nostri dati personali. Il controllo da parte del titolare sull'adeguatezza delle misure tecnologiche adottate e sulle procedure privacy dei responsabili è un elemento cardine per scongiurare eventi infausti come quello che è capitato a dicembre a InfoCert, ma il più delle volte tale controllo, dobbiamo dirlo, si esaurisce in una semplice investitura formale basata su una serie di documenti che il titolare e il responsabile si scambiano nell'errata convinzione che essere compliant con la norma voglia dire avere la documentazione attestante che una procedura esiste e che un perimetro è stato delineato. Poi che questa procedura venga rispettata o meno, nessuno in realtà se ne preoccupa, se non l'autorità garante quando interviene per un data breach o nell'ambito della sua routinaria attività ispettiva.
Questa impostazione normativa è quindi del tutto nuova?
In realtà no, perché a ben guardare lo schema descritto è il medesimo previsto ad esempio dalla normativa sugli appalti. Sull'appaltante incombe tutta una serie di oneri di vigilanza e di controllo sull'appaltatore, con l'obiettivo di verificare che questi sia ottemperante alla norma, pena ad esempio la configurazione della responsabilità solidale dell'appaltante con l'appaltatore su errati trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatore. Quindi anche nell'ambito dell'appalto ritorna il principio della responsabilizzazione presente nel GDPR, e non poteva essere altrimenti, visto che anche in ambito privacy ci troviamo di fronte ad un affidamento a terzi di attività o servizi che dovrebbero essere svolti dal titolare. Nella prassi, e il caso InfoCert peraltro lo conferma, tali controlli non vengono in realtà effettuati, ma si lascia ai singoli responsabili affidatari la possibilità di autodeterminarsi rispetto ai sistemi informatici e alle procedure privacy, a scapito però della tutela dell'integrità, della disponibilità e della riservatezza dei dati. Infatti, nel data breach occorso presso il fornitore responsabile di InfoCert, l'integrità, che implica la protezione dei dati da perdite, furti, distruzione degli stessi, non è stata garantita. Non è stata garantita la disponibilità degli stessi, perché sono stati di fatto esfiltrati da soggetti terzi che li hanno poi messi a disposizione di altri. Tantomeno non è stata garantita la riservatezza, perché i dati sono stati offerti dietro corrispettivo a chiunque fosse interessato ad usarli. Quindi l'affidamento a terzi non vuol dire essere deresponsabilizzati rispetto a delle falle o delle inadempienze dell'infrastruttura informatica o privacy del responsabile che si è scelto per il trattamento dei dati, ma vuol dire in realtà rispondere insieme a quest'ultimo delle conseguenze dei danni che ne potrebbero derivare. L'esempio di InfoCert non fa altro che confermare tale impostazione sull'accountability, e peraltro a maggio la società è già stata destinataria di un provvedimento poi appellato, nel quale il garante aveva rilevato tutta una serie di violazioni della normativa sulla privacy, quali ad esempio la mancanza di un accordo che regolamentasse i rapporti tra titolare e responsabile, la mancata adozione delle misure tecniche organizzative, la mancanza di una valutazione di impatto, l'utilizzo di software obsoleti, la mancanza dell'utilizzo di tecniche di crittografia per proteggere i dati e così via. Inoltre, in quell'occasione era stato rilevato che il titolare InfoCert aveva messo a disposizione dei propri responsabili una sorta di manuale nel quale indicava le linee guida da rispettare per le procedure di assegnazione di reset password, senza poi però verificare che venissero effettivamente adottate dal responsabile. Infatti, per il garante, dare delle indicazioni, seppur precise e dettagliate, non è di per sé sufficiente a garantire la tutela del dato, se poi il titolare non accerta che le procedure delineate vengano rispettate e seguite nella maniera corretta. E in quel provvedimento l'autorità evidenziava anche un altro elemento molto importante, e cioè che la violazione del principio di accountability rileva ancora di più se si tiene conto del contesto in cui si opera e della natura delle violazioni, come a dire che chi opera nel settore di gestione e trattamento del dato personale, ancor più di altri, è tenuto ad adottare le cautele previste dalla norma per garantire il corretto trattamento e l'integrità dei dati. Questo vuol dire che indubbiamente ci sono dei settori più esposti rispetto ad altri e che per tale ragione devono essere maggiormente presidiati, in primis dal titolare, efficacemente poi affiancato dal responsabile.
Rosa, quindi quali sono i potenziali danni derivanti dal furto dei dati?
Beh, questa è un'ottima domanda, a cui però non può essere data una risposta analitica, perché i danni potenziali possono essere talmente vasti e riguardare una platea di interessati davvero estesa. E forse questo è il grosso problema culturale presente nel nostro paese, la mancata consapevolezza che possedere il dato vuol dire conoscere nel dettaglio, a volte, la vita di ciascun individuo. Basti pensare, ad esempio, che raccogliere i dati significa avere informazioni su abitudini, stato civile o di salute di una persona, composizione del suo nucleo familiare, situazione economica, preferenze sessuali, inclinazioni religiose e così via. In Italia, ma in realtà l'atteggiamento è comune anche in altri paesi e contesti, vi è una sostanziale indifferenza rispetto alla questione privacy, come se questa fosse totalmente avulsa rispetto al vivere quotidiano, senza però rendersi conto che il trattamento dei nostri dati personali avviene in ogni momento della nostra giornata, quando interagiamo con il mondo esterno per comunicare o anche semplicemente per richiedere un servizio. Negli Stati Uniti invece ci troviamo di fronte a una situazione diametralmente opposta, perché pur avendo loro una coscienza maggiormente consapevole della tematica privacy, hanno delle regole che non collimano con quelle dell'Unione Europea, che sono molto più evolute e strutturate, come a dire che noi abbiamo gli strumenti ma non sappiamo usarli o non li usiamo proprio.
Chiaro, ma come mai secondo te?
Beh, credo che la spiegazione sia da ricercare nel fatto che le conseguenze connesse alla perdita, alla distruzione dei dati, di cui prima abbiamo parlato, non sono immediatamente tangibili o verificabili dagli interessati. Cioè, facciamo un esempio. Se in azienda qualche lavoratore si infortuna, le conseguenze, quindi il danno, sono evidenti e documentabili. Possono essere la lesione o, nei casi più gravi, la morte. Anche in questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di autodenunciarsi per il tramite della denuncia di infortunio, appunto, che deve essere inviata all'INAIL, pena l'applicazione di pesanti sanzioni. La medesima procedura di autodenuncia deve essere, come abbiamo visto, seguita in caso di data breach, ma nella maggior parte dei casi il danno patito dagli interessati, ancorché informati del data breach, non è immediatamente percepibile. Si ha la sensazione che non rilevi o non influenzi le nostre azioni quotidiane, fino a quando, ad esempio, non subiamo la sottrazione del nostro profilo social, oppure qualcuno utilizza il nostro account per sottrarci del denaro o ancora per monitorare le nostre abitudini e le nostre preferenze, per proporci dei prodotti o dei servizi in linea con tali inclinazioni. In alcuni casi il possesso e la manipolazione dei dati personali da parte di soggetti non autorizzati hanno addirittura influenzato il risultato di elezioni politiche, quindi l'indeterminatezza del danno, anche patrimoniale, per l'interessato vuol dire inesistenza o quasi dello stesso e pertanto un problema di cui al momento non è necessario preoccuparsi o sul quale indagare o esercitare uno o più diritti garantiti dal GDPR, quale ad esempio il diritto alla cancellazione o alla revoca del consenso.
Quindi è anche un problema di sensibilizzazione?
Sì, in parte. E in parte anche una questione strettamente connessa alla gestione di tanti rapporti che sono interconnessi tra di loro. Il titolare o i cotitolari, il responsabile o i responsabili, gli incaricati, gli interessati, all'interno dei quali, cioè di questi rapporti, a volte è difficile delineare un perimetro di azione di tutti gli agenti e questo determina spesso un problema legato alla poca chiarezza di ruoli e responsabilità che potrebbe essere risolto attraverso in realtà una collaborazione più proattiva e costante tra gli attori coinvolti. Tuttavia, questo presuppone comunque investimenti di risorse e di tempo, lo dobbiamo dire, e non tutte le aziende sono in grado di sostenerli, anche se però tutte le aziende, consapevolmente o meno, impattano quotidianamente con il trattamento dei dati personali e devono in qualche modo gestirlo.
Parliamo quindi di processi e approcci che ogni azienda o organizzazione dovrebbe correggere o quantomeno impostare e mantenere nel tempo affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie per essere adempienti alla normativa privacy, ma soprattutto per essere in ogni fase attivi sul controllo dei fornitori. Da quello che mi dici, Rosa, il primo step dovrebbe essere quindi educare l'azienda alla sensibilizzazione sul tema e sulle conseguenze. Il secondo, però, il secondo step è fornire alla stessa strumenti, procedure e risposte. Detta così può sembrare una missione ardua, ma in realtà è la missione che AG con il suo team Arlati Ghislandi compie in maniera pressoché quotidiana con le aziende clienti. Dico bene?
Sì, assolutamente, perché come abbiamo detto prima, tutte le aziende quotidianamente devono gestire in qualche modo il trattamento dei dati e essendo noi i consulenti e gli avvocati delle aziende, insieme a loro dobbiamo farlo tutti i giorni. Quindi siamo in grado di offrire un servizio che è effettivamente completo, perché di privacy all'interno dello studio non me ne occupo solo io, c'è anche un altro mio collega che fa parte del centro AG Studi e Ricerche e poi ovviamente abbiamo l'IT di riferimento dal quale non possiamo prescindere se vogliamo occuparci di infrastruttura privacy latamente intesa, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, la privacy non è soltanto la normativa e l'applicazione della normativa, ma anche mettere in pista tutta una serie di strumenti informatici che ci aiutino ad arrivare a quello che è il fine ultimo del GDPR, che è la tutela del dato, con una minimizzazione dei rischi che possono compromettere il dato stesso.
Perfetto, quindi mi sembra che Arlatic Islandi sia assolutamente integrato in questa procedura di questo percorso di privacy che in realtà stiamo anche affrontando con i nostri ascoltatori con appunto Radio Magistra. Per questo vi invitiamo ad ascoltare la nostra rubrica ogni settimana su www.gruppomagistra.it, dove trovate anche le nostre puntate precedenti, le trovate anche sul nostro sito, quindi www.arlatixlandi.it, nonché su tutte le nostre piattaforme social, e quindi LinkedIn e Instagram. Insomma, rimaniamo connessi e grazie Rosa soprattutto.
Grazie a te Camilla e grazie a Radio Magistra.